Uranio, uranio impoverito con i suoi numeri che si legano tristemente all'uranio impoverito. Uranio impoverito negli alimenti che importiamo da Bosnia e Kosovo, la domanda che si faceva il ministro della salute italiano con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2004, avviato un programma di monitoraggio sugli alimenti provenienti dal Kosovo e dalla Bosnia Erzegovina alla ricerca dei due contaminanti chimico-fisici, uranio e arsenico. Questa iniziativa è così grande, a grande distanza dalla fine del conflitto, pone alcune domande assolutamente inquietanti che poi riprenderemo. Ma soprattutto parliamo oggi di uranio impoverito e dei suoi dati legati alla prima, seconda guerra del Golfo con... Non potevamo presentarla se non con questa canzone, ormai dalla Magliana Artufello, dalla Tuscolana Casalotti, un solo grido, un solo nome, Massimo Mazzucco, uno di noi, insomma. Massimo, buongiorno.
Se io facessi il calciatore sarei famosissimo a questo punto.
Ma sei famosissimo così, figurati, la gente ci ferma e ci chiede di Massimo Mazzucco. Allora Massimo,
Dunque ho seguito, purtroppo ho avuto un problema al computer con internet.
Tu sai chi è questo professore?
Lo stavo ascoltando.
Perché a un certo punto è partito come un paladino, un mazzucco della situazione, uno che andava dall'interno delle istituzioni, di un mondo un po' convenzionale di ricerca e di studio, faceva la voce fuori dal coro. Poi secondo me gli hanno frenato molto l'impeto.
Ah ecco, perché sentivo appunto delle cautele tali,
sì,
anche nel mettere un articolo prima di una parola, che ha espresso più cautele che non dati a questo punto, mi sembrava appunto che ci fosse...
La sua relazione era assolutamente straordinaria, all'inizio sparò contro tutti, dopo 7 mesi lo abbiamo sentito noi e ci aveva il freno a mano tirato.
Chiedo scusa, io sento tutto gracchiato, tu mi senti bene?
Noi ti sentiamo bene.
Ah benissimo, allora niente, non c'è problema. No, la sua storia non la conosco, ho sentito una parte dell'intervento di prima, poi ho perso un pezzo e poi ho recuperato alla fine. Comunque io non sono assolutamente esperto di fisica atomica, mi piacerebbe tantissimo esserlo, però da quel che ho potuto capire lui cercava di suggerire che non si tratti di uranio impoverito ma di uranio naturale alla base di tutto, e suggeriva, se ho capito bene, che queste famose mine atomiche di cui Bush parla spesso siano in effetti questi stessi proiettili che usano durante i canoneggiamenti. A me la cosa sembra molto, c'è qualcosa che non quadra, perché da una parte i dati sull'uranio impoverito sono enormi, sono dappertutto, dall'altra quando Bush parli di queste mini atomiche parli di cose che non ha mai usato, e non credo che si riferisca a una semplice ogiva da 105 mm del carro armato, penso che parli di ben altre cose, anche perché appunto l'uranio impoverito non ha, da quel che ho capito, non è un'esplosione atomica, non è una reazione atomica, ha delle qualità fisiche molto particolari, ma non c'è nessun tipo di reazione atomica effettiva, non capisco bene il discorso del professore prima sulla massa critica e sul tutto, da quel che ho capito sono due discorsi diversi. E però non sono in grado assolutamente di separarli io ho le informazioni che ho io, ma non sono in grado di contestare quelle che dava lui.
Uranio impoverito è qualcosa...
persona, dai, ci vuole qualcun altro che abbia...
Io ti volevo far sentire l'intervento ricordando un po' la storia a te e ai nostri radioascoltatori. Il professore Emilio De Giudice parte attaccando tutti, fa un po' il mazzucco della situazione, 7 mesi dopo, insomma... Credo che abbia rischiato o abbia subito anche delle pressioni atte a ricordargli che si poteva perdere il posto, si poteva perdere tutte le consulenze del caso, e fa un intervento da noi molto frenato, tra l'altro scelse proprio lui la nostra trasmissione, io dico, ha trovato il suo habitat naturale questo professore, meno male, invece da noi fece una corsa tutta frenata. Quello dell'uranio impoverito, prego, sì Massimo.
Quello che ho sentito adesso, scusa, era di oggi, era in diretta o è una cosa...
No, registrata.
Ah, non era di adesso?
No, registrata.
Ah, ho capito. Scusatemi, purtroppo ho perso un pezzo. Sì.
Figurati. 24 maggio 2004 venne registrata questa...
Quindi c'è una partenza in quarta, prima ancora, con questa... Chissà oggi cosa sostiene a questo punto.
Che l'uranio impoverito fa bene, se uno non è andato male, magari. Non credo
che poi fondamentalmente c'è il senso che... Cioè, l'uranio impoverito è uno di quei materiali che sono vietati, per cui quando uno ne scopre la presenza...
A me, io tanto voglio dire, non dimentichiamoci che il signor Van Allen, scopritore delle cosiddette fasce di Van Allen, quando per la prima volta gli fu fu detto che qualcuno voleva andare sulla Luna, si mise a ridere pubblicamente e fece una dichiarazione del senso: per favore non facciamo ridere i polli. Lo stesso Van Allen, durante gli anni dei cosiddetti sbarchi sulla Luna, lo ritrovavi molto molto più cauto e diceva che aveva espresso delle ipotesi, che erano delle battute fatte senza nessuna solidità scientifica, che in effetti non si poteva esprimere al riguardo. Ora tu pensa, lui che è quello che l'ha scoperto, le fasi di Van Allen, che sappiamo tutti che cosa sono, dover fare una retromarcia del genere, sembra comprensibile di fronte a interessi di queste dimensioni e a
giudizio
di queste dimensioni. Quindi se il discorso di questo signore va filtrato in questo modo, allora è potentissimo quello che ha detto comunque senza dire niente. Cioè quando dice se questa ipotesi, che sembra essere un'ipotesi valida, ci sta dicendo questa è la verità. Questo sta noi a capirlo, lui evidentemente ha fatto anche fin troppo a questo punto, direi. C'è un personaggio importantissimo in tutta questa vicenda, si chiama Ramsey Clark. Ramsey Clark era, che da non confondere con Wesley Clark, che era invece il generale della NATO nel Kosovo proprio. Ramsey Clark era ai tempi di Johnson addirittura il ministro di giustizia. Oggi è un attivista di punta in America contro le armi illegali e contro l'utilizzo dell'uranio impoverito. Ha pubblicato un libro che si chiama Metal of Dishonor, cioè il metallo del disonore, sul quale ho fatto anche io un piccolo articolo oggi, perché ho messo in rete un filmato sugli effetti dell'uranio impoverito sui soldati, proprio sulla sindrome del Golfo, quindi chi va sul sito può trovare un piccolo filmato.
Lo ricordo per quei pochi che ancora non lo conoscono, www.luogocomune.net, c'è anche questo filmato che rivela proprio gli effetti dell'uranio impoverito sui soldati che sono stati impegnati in quelle zone di guerra dove si è usato inconsapevolmente alla loro conoscenza proprio uranio impoverito. Sì.
Dunque attenzione sui soldati e sui civili, cioè la verità è questa. Mi sembra di capire che l'Iraq, la prima guerra del Golfo, è stata praticamente la seconda guerra atomica dopo quella di Nagasaki. Cioè, pare che noi, diciamo gli alleati, o comunque gli americani, abbiano rovesciato nella prima guerra del Golfo 300 tonnellate di uranio impoverito durante l'arco della guerra. 2.400 tonnellate le abbiamo rovesciate, e con questo siamo alleati anche noi, in questa guerra, portando a un totale di tonnellate che è, credo, ho fatto un piccolo conto, 120.000 volte quel potenziale atomico della bomba di Nagasaki, non 120 ma 120.000 volte. Io ricordo una cosa che mi è venuta in mente facendo questa ricerca, quando c'è stata la distruzione di Fallujah completa, erano trapelate delle notizie per cui gli americani stranamente radevano al suolo tutto e ricoprivano delle spianate enormi di città con uno spessissimo strato di cemento, e non si capiva perché. Avendo letto un pochino di più, oggi lo capisco perché, ho letto delle parti di questo libro e devo dire che il problema è veramente pesante, cioè questi proiettili di ciascuno diffondere l'aria il 70% di particelle tossiche, che rimangono nell'aria e poi si depositano, e quindi prima di tutto vengono respirate dai soldati che sono sul campo, dopodiché rimangono comunque nell'ambiente e a furia di sparare, cioè abbiamo praticamente contaminato un'intera nazione. Il tasso di tumori infantili è salito fra la prima e la seconda guerra del Golfo in Iraq del 400%. Ovviamente non ti dico le immagini che uno può vedere se proprio vorresti evitarle di cosa possa fare, che conseguenze.
Poi anche stiamo andando sul sito proprio per vedere adesso il filmato. Sì,
sì, il filmato è molto breve. In realtà è un trailer di un piccolo film che sicuramente non uscirà su una grande distribuzione, che si chiama Beyond Treason, cioè Tradimento Supremo, che uscirà appunto in distribuzione ridottissima, credo in videocassetta al massimo, dove spiega in dettaglio appunto sia l'origine del problema che gli effetti che porta. Ma il succo è questo, cioè 550 anni di produzione di energia atomica avrebbero portato a 500.000 tonnellate di accumulo di 500.000 tonnellate di scorie che non sanno dove mettere semplicemente. Dall'altra parte hai un'industria bellica che riceve gratis questo materiale e lo utilizza in maniera efficientissima, perché i proiettili con l'uranio impoverito sono efficientissimi, bucano due carri armati in una volta. Perforano interi edifici, arrivano nei bunker sottoterra fino a 4, 5, 6 o 10 livelli di profondità. Tra l'altro vi faccio una piccola parentesi, se no non sarei Massimo Mazzucco, pare che il famoso flash sulla punta dell'aereo che colpisce la seconda torre sia un proiettile contestato all'uranio impoverito che infatti si vede uscire dal dietro della torre, certi filmati, si vede uscire una specie di cilindro intatto che fa un arco molto più lungo di tutto il resto dei detriti e fa una traiettoria tutta sua e lascia una scia di fumo bianco bluastro che è molto molto particolare, per, se fosse solo dei calcinacci. Chiusa la parentesi sull'11 settembre.
Massimo, ma tu con l'11 settembre sarà, grazie ai nostri tecnici, in collegamento telefonico con noi. Cercheremo anche di fare un collegamento, un videocollegamento con Massimo. Io non so tecnicamente spiegare come sarà possibile, ma i nostri tecnici lo sanno, così come lo sa anche Massimo. La cosa più importante è che quella sera ci sia anche Massimo Mazzucca a proposito di quello che ha raccontato Massimo. Si vede in plain sight l'aereo che colpisce la seconda torre, che un attimo prima dell'impatto lascerebbe esplodere, sgancerebbe questo missile, no? Che è attestato.
Diciamo, il flash che si riflette sulla facciata dell'edificio è fuori discussione perché lo riprendono tre telecamere diverse, sì. CNN, Fox e l'ABC, da tre angolazioni diverse, quindi non può essere un riflesso, ed è proprio un flash rotondo arancione che avviene un attimo prima che il muso dell'aereo colpisca la facciata. Questo può essere solamente, almeno che ci siano altre ipotesi, il segnale di un'esplosione di qualcosa che è o di un laser che viene riflesso in quel momento guida, comunque di un'esplosione che sta avvenendo e che inizia praticamente prima che l'aereo sia entrato nell'edificio, il che spiega perché l'esplosione avvenga in maniera così immediata e praticamente l'esplosione accompagna l'uscita del kerosene dell'aereo stesso. Mentre il primo aereo colpisce la torre, ma la fiammata rossa arriva dopo circa 3 secondi, che è un tempo ragionevole per il kerosene di diffondersi all'interno, fare attrito, scaldarsi ed esplodere. Nella seconda torre la esplosione è istantanea, cioè l'aereo entra e praticamente non ha ancora finito di entrare che già stanno esplodendo i muri tutto attorno al perimetro.
Questo è un perché... gentile signore ci ha investito di insulti dicendo che prendiamo i soldi dai terroristi e dai petrolieri, da chi fabbrica e chi vende petrolio. In questo investiamo anche lei di questo merito,
Ma chiedo scusa, se no, ma i terroristi di chi vende il petrolio sono d'accordissimo, qual è il problema?
No,
sono loro i terroristi veri, infatti.
No, infatti diceva questo signore che noi prendiamo i soldi, il nostro modo di fare cospirazioni in radio, è dovuto al fatto che siamo al soldo dei terroristi islamici e di persone che vendono il petrolio. Ha fatto un po' di confusione, però voglio dire,
vabbè,
è un merito che condividiamo anche con te, beccate pure gli oneri, Mazzucco.
Sì, no, ho capito, quindi... Diciamo, ci ha dato in un certo senso ci ha... Pronto?
Sì, ti sentiamo, sì.
Io continuo a sentir male di nuovo.
Se dalla regia continua, sì, grazie.
Eccolo, adesso vi sento. Sì. Scusate, ogni tanto avremo una specie di pernacchione, voglio sperare che non sia voluto. Dunque, questo signore ovviamente la risposta l'abbiamo già data tante volte, questo tipo di attacchi. Cioè, purtroppo noi abbiamo davanti dei fatti concreti e non è che possiamo fare più di tanto. Possiamo scegliere di guardarli o di non guardarli. Ma l'unica cosa che non possiamo fare è far finta che non esistano, secondo me.
Mentre sull'11 settembre, questo è stato buon maestro Massimo, no? Sai, ha un po' pregato anche i nostri istinti dicendo lasciamo da parte quelle che possono essere le considerazioni personali, le impressioni personali, partiamo da dei dati oggettivamente nuovi. Non diciamo sono stati gli americani a farselo loro, non sono stati gli iracheni, non lo sappiamo chi è stato. Certo è che ci sono degli elementi assolutamente segretati fino ad un certo momento della vicenda dell'11 settembre che grazie al lavoro, all'impegno di tante persone, di Massimo Mazzucco, di tanti altri colleghi, si è arrivati a far emergere questo tipo di elementi. Mentre sull'uranio impoverito che usano gli americani, che usano gli occidentali, che useranno anche gli orientali, i risultati sono questi, drammatici, che colpiscono tutti.
E quello successe anche nell'ex Jugoslavia, no?
Come assolutamente.
No? I militari italiani pure tornarono colpiti.
Assolutamente, infatti in questo caso non è più neanche una questione di Bush o non Bush, perché lì c'era Clinton, c'era la cosiddetta amministrazione democratica, cioè se uno pensa che Clinton a 20 anni andava con lo spinello in bocca a fare le manifestazioni per la pace, e che a 45, 50 quanti ne aveva, buttava l'uranio impoverito sui bambini di Pristina, bisogna dire che il potere ti cambia sicuramente in qualche modo.
Ha cambiato idea. Anche sulle morti dei nostri soldati c'è un'ipotesi che sta verificando la dottoressa Antonietta Gatti dell'Università di Modena, che cercheremo di sentire, è responsabile del progetto approccio bioingegneristico alla sindrome dei Balcani. Come rivela l'osservatorio sui Balcani, secondo la dottoressa i tumori e le leucemie riscontrati nei militari italiani non sarebbero direttamente legati all'esposizione alla radioattività dell'uranio impoverito, bensì alla alle nanoparticelle non biocompatibili che si formano durante le esplosioni ad alte temperature, tipiche dei proiettili all'uranio impoverito o al tungsteno, polveri che poi entrano nella catena alimentare e così nel corpo umano.
Oppure vengono prese schierate, quindi, come dicevo prima, io direttamente sul campo.
Certo.
Non mi sembra che... D'altronde quello che diceva il professore di prima, che diceva l'unico modo di saperlo sarebbe quello di sparare un proiettile davanti a una giuria e poi dire... non sono d'accordo su questo, cioè l'uranio impoverito sappiamo tutti le qualità che ha, le caratteristiche, scusami, che ha. Che cosa fa lo sappiamo, il fatto che venga utilizzato è ammesso dallo stesso Dipartimento di Stato americano, quindi direi di no, non c'è proprio nessun bisogno di sparare un proiettile per vedere cosa fa, sappiamo tutti cosa fa, sappiamo che vengono usati, il problema è di tipo morale, non è assolutamente di tipo tecnico secondo me, sappiamo tutti benissimo che ciò accade, possiamo anche far finta di no, ripeto, ma i fatti sono quelli, se uno si guarda in giro con onestà intellettuale li vede, il punto del problema è morale, non dimentichiamo che noi, una cosa che purtroppo non mi stanco mai di ripetere, purtroppo siamo alleati di queste persone, cioè chi ci governa e chi abbiamo mandato il Parlamento a rappresentare la nostra volontà ha deciso per noi che evidentemente noi volessimo un alleato del genere. Io personalmente non mi ritrovo in questo tipo di rappresentazione, prima di votare di nuovo uno qualunque di queste persone, dell'opposizione o non dell'opposizione, che la stessa sinistra ci ha portato il Kosovo, quindi anche qui non è un fatto di destra o sinistra. Ci pensavo bene due volte prima di dargli questa delega, un discorso che abbiamo già fatto altre volte.
Sì, no, io ho un'amica che saluto, Antonella, con affetto, e gli metto, ma sai, io riesco a turarmi il naso, dico io no, francamente.
No, anche perché sennò sarebbe pure, secondo me, poi incoerente parlare di pace,
sì,
no?
Sì, certo.
Che uno non può...
Turarsi il naso dopo che hai dato la delega a un signore per fare quello che vuole nel tuo nome, non mi sembra una grande scelta responsabile.
Neanche a me, francamente.
Non diciamo che non è obbligatorio, appunto, dargli la delega. È obbligatorio ed è giusto andare a votare, ma non è obbligatorio delegare nessuno se non sei contento. Non vedo perché uno debba turarsi il naso per una scelta fatta male e poi lasciare che faccia quello che vuole, come se lo scegliesse lui, gliel'hai data comunque tu con la delega. E quindi quello che fa nel bene o nel male è comunque anche colpa tua. Noi abbiamo questa bella abitudine di scaricarci delle responsabilità. Nel momento in cui abbiamo votato sono, virgolette, i politici che fanno le scelte. Se uno crede nella democrazia, la democrazia è questa, loro fanno, in teoria, quello che noi gli abbiamo delegato ad andare a fare per nostro conto. E quindi stanno facendo, in teoria, adesso quello che noi gli avremmo delegato a fare. Buttare tonnellate di uranio impoverito sulle popolazioni civili dell'Iraq, questo è ciò che avviene.
Il filmato del medaglio del disonore è veloce, drammatico, cruento, cioè. Immagini che non sono per tutti, Massimo.
L'ho scritto, infatti, l'ho scritto all'inizio del filmato, c'è scritto attenzione, ci sono alcune immagini forti, e purtroppo d'altronde non si può, io ho anche pensato di toglierle, sono alla fine, diciamo, sono delle immagini, 10 pagine di bambini morti ovviamente, deformati dalla geneticamente deformati.
Allora lasciami dire una cosa, perché Massimo Azzucco l'ha anche scritto ed è una persona a noi cara, a cui vogliamo bene, soprattutto per il suo impegno e per la sua grande onestà intellettuale. Perché stanno già chiamando gli amici ascoltatori, www.luogocomune.net. Lo ha detto chi ha realizzato e chi vi ha proposto sul luogo comune questo filmato, lo ricorda all'inizio del filmato, ve lo ricordiamo anche noi. Non è un filmato per tutti, è un filmato che dovremmo avere la forza di vedere un po' tutti.
Però io ho scritto questa frase nell'articolo, ho scritto ci sono alcune brevi immagini nel filmato che non si possono guardare, ma che non si può fingere di non vedere.
È bravo, sì. Sì.
Purtroppo è lì il problema, cioè bisogna... Si possono anche non guardare, ma non possiamo far finta che non ci siano solo perché non le abbiamo guardate. Tanto sappiamo benissimo come sono fatte, uno può anche evitare di guardarle, chiudere gli occhi. Ma poi non può far finta di non sapere che esistono, questo è il problema vero, capisci? Vedere e guardare sono due cose diverse in questo caso.
Senti, ma quei maiali che continuano a sostenere che tutte le alleanze con i potenti sono giuste, come le mettiamo?
Se sono maiali ci risposto subito, non so di che.
Io rischio, guarda, Elena Parisi, che è un animalista convinta, ha detto prima o poi
di guerrera,
i maiali si arrabbiano, dicendo
sì, nei tuoi confronti.
No, ma sai cos'era il tuo problema, secondo me? Che nessuno in realtà, secondo me, si sente responsabile personalmente. Cioè siamo anche entrati
se
in una
fase... Se vedessero queste immagini di questo bambino che ha la testa che è scoppiata, che è esplosa, forse capirebbero che un giorno potrebbe anche accadere ai nostri figli, e allora forse sai. Io dico sempre, non sempre i guai e le responsabilità
che bussano
alla porta del vicino, qualche po' prima o poi busseranno anche la nostra.
No, sai, siccome è nella società fortemente d'immagine di oggi, siccome queste sono immagini che la televisione non passerà, le persone non ti colpiscono, non ti colpisce. Cioè, chi si è fatto anche un'idea dell'11 settembre, che è quella istituzionale, è perché ha visto determinate immagini.
Certo.
Però quelle che ci sono state trasmesse, per cui tu dici, ma come, io l'ho viste, e allora rimani influenzato da quello che tu in quel momento hai visto.
Guarda, hai fatto proprio l'esempio più centrato. Tutti hanno presente, per esempio per il Pentagono, sono sicuro, quell'immagine vista di fronte con l'edificio crollato, inclinato un po' sulla sinistra. Pronto?
Sì, noi ti sentiamo benissimo.
Scusate, sì, io intanto sento un disturbo. Inclinato un po' sulla sinistra, diciamo mezzo ancora attaccato sulla destra e crollato tutto sulla sinistra, giusto, con tutte le macerie sotto. Uno automaticamente pensa che l'aereo bene o male sia lì sotto. In realtà il Pentagono, dopo essere stato colpito, era un edificio assolutamente intatto, con un piccolo buco relativamente piccolo, e ci sono alcune foto che lo mostrano, ma non sono quelle che sono state fatte vedere. Quindi ognuno ha memorizzato, giustamente come dici tu, quel Pentagono, e da quel punto in poi non si stupisce del fatto che si dica che l'aereo è finito lì, certo, di sorsa qualche parte.
Ed è rimasto...
Quindi quelle vere, non c'è fisicamente la possibilità che ci sia un aereo, perché ci puoi giocare a golf su quel tratto.
C'è Saddam Hussein incazzatissimo, se mandiamo l'interconnessione...
82, nel villaggio sciita di Dujail. Il processo potrebbe iniziare entro un paio di mesi. Se riconosciuto colpevole, l'ex Rais rischia la pena di morte. Laura Ceccherini, Sky TG24.
Sì, ma aveva questo modo così ampio, roteava le braccia, giustamente accusava tutti, è incazzato come una bestia con tutti,
Ma pure il caso, che adesso mi viene in mente, da non sembra ricordo veramente Milosevic.
Il cattivo
del processo. Gli hanno il processo dove lui si difese da solo, anche quello è stato i primi tempi, facciamo vedere le immagini, poi di Milosevic, caso strano, non se ne è più parlato.
Ah, Milosevic se l'è cavata alla fine, cioè la del Ponte non è mai riuscita a incastrare.
Non se ne è più parlato, perché non se ne è più parlato? Perché poi, allora tu hai fatto una guerra, hai accusato quel capo di Stato che era come un criminale di guerra e tutto, è stato costruito mediaticamente, no? Tirato fuori il mostro, poi quando viene assolto, comunque non si trovano quei presupposti per poterlo condannare, uno se ne accorge come? Quando passa in silenzio.
Ma poi non puoi pensare di cavartela dando tutta la colpa di un'intera guerra nei Balcani a una sola persona, cioè è ridicolo. Storicamente quello lì è un punto di frizione, dal 600 in poi ci sono state guerre lì. Quindi pensare di potersela cavare dando la colpa ad un pazzoide fa ridere, è un po' come Hitler con la guerra con il nazismo, cioè dire che è tutta colpa di Hitler è facile, ma non è così assolutamente. La cosa interessante è proprio che dice Ramsay Clark, questo personaggio di cui parlavo, lui aveva coniato questo motto, demonize to colonize, cioè demonizzare per colonizzare. Questa era la come lui accusa la società nostra occidentale, la tattica nostra sarebbe questa, no? Demonizzare per colonizzare. Ed è quello che abbiamo fatto con Milosevic, facendolo passare per il demone, ma quello che abbiamo fatto con Saddam, senza pensare che sono tutti, specialmente Saddam, tutte creature dello stesso Occidente. Ci sono le fotografie di Rumsfeld che stringe la mano a Saddam e gli vende tonnellate e tonnellate di armi nel 1986.
Allora io... No, sì... L'ho fatto Massimo, lo faccio anch'io perché vedo insomma la reazione anche dei nostri redattori. Non dobbiamo vedere, come ricordava Massimo, insomma, no, non è necessario vederle, ma è assolutamente importante sapere che ci sono queste immagini. Le immagini di questo filmato, nuovo filmato, che trovate su luogocomune.net non sono immagini per tutte, dimostrano purtroppo gli effetti dell'uranio impoverito su militari, su civili, soprattutto su questi bambini.
Io devo dire
dovremmo
che...
farci una violenza, io purtroppo non sono in grado di farmela, nel senso che le ho viste ed è assolutamente terribile.
No, ma ripeto, io non sono d'accordo, io non ho toccato il filmato perché rispetto, come dire, il diritto d'autore, per cui non mi sembrava giusto modificare il lavoro fatto da un altro, ma per me non è assolutamente indispensabile sciocchizzare in questo modo. Io stesso sto male di fronte a certe immagini e non le ritengo assolutamente necessarie, purché si sappia appunto questo, che il meccanismo di sciocchizzazione viene utilizzato proprio per risvegliare chi apparentemente non vuole vedere certe cose.
E allora vanno
comunque, ecco, chi comunque, allora bisogna però di fare una specie di tradimento, allora io dovrei non mettere niente all'inizio del filmato e dire guarda che bello, ti faccio fare una gita ai Caraibi e poi gli piace davanti queste cose, teoricamente, no? Ma non è giusto. Secondo me non è importante, uno può anche chiudere gli occhi, durano 10 secondi, non le guarda, ma le vede comunque, questo è quello che sto dicendo, cioè non c'è bisogno di vedere in che modo un neonato diventa deforme. Tu sai comunque che un neonato deforme è una cosa orripilante per natura che ti prende lo stomaco e che non c'è niente da fare, non è che lo vedi, che colore ha, che faccia ha, come è venuto quello lì, lo sai che ci sono, a quel punto la cosa importante è che tu sappia che esistono. Anche se non li hai voluti guardare va benissimo, non credo che sia quello il problema.
Massimo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo, come sempre.
La prossima volta parliamo di allegria, però parliamo di calcio, di sport, qualcos'altro.
Ti dico una cosa.
Prima dell'inizio del campionato.
Poi abbiamo visto le voci storiche di questa fascia oraria che hanno cambiato anche gli orari, perché insomma la mattata e la pistata, come si dice a Roma, è stata forte per loro. Grazie a Massimo Azzucco, grazie a tanti amici, grazie alla gente insomma che ci ha riconosciuto con i loro ascolti questo successo. E c'è soprattutto a Roma un idiota che dice, c'è un modo suo tutto americano, quasi australiano, di fare informazione, il quale dice: la mattina bisogna sorridere. Io credo che bisogna dare modo alla gente di poter sorridere, che è diverso.
Ma certo, però forse se ci impegniamo tutti parlando di cose serie, ridiamo dalla mattina alla sera.
Sì, sì, bravo.
Le due cose non sono assolutamente...
A me quando mi dicono, la gente deve sorridere, parlate con la dottoressa Brandi di oncologia, dobbiamo sorridere, dobbiamo dare modo alla gente, creare i presupposti di una società serena, perché una società serena è in grado anche di sorridere. Se lasciamo tutto sorriso, così è un macello.
Purché non sia il sorriso di Berlusconi, quello a 50 denti finto, che tutto va bene, madame la marchesa, cioè non è questo il sorriso. Deve essere quello interiore con cui si prendono le cose con la giusta misura, ma con consapevolezza.
O quello mortadelloso di Romano Prodi, perché per noi pari sono, eh?
Ah, no, io direi che non so quasi se sia peggio.
No, ha detto una perché cosa...
C'è anche, no, anche quella velatura in più di obbligatorio, che invece secondo me non è fatto obbligatorio.
Gino Strada ha detto una cosa bellissima, se vorrebbero letto per l'amor del cielo. Dice, ma Berlusconi è un nemico, ha detto, non credo che Prodi sia mio amico.
Infatti.
Massimo, noi ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo presto, ci sentiamo prima dell'11 settembre, ci sentiremo durante la serata dell'11 settembre, grande successo di adesioni ancora una volta su Play Insight, ci sarà questo collegamento con Massimo, tante cose importanti che noi vi invitiamo a vedere, non vi stiamo dicendo, lo ribadiamo ancora una volta, che l'11 di settembre è una cosa che sono fatti in casa gli americani, che gli hanno fatto fuori casa gli iracheni, non ci interessa più questo, ci interessa far fare un passo avanti a tutti per trovare un centro comune, un punto ideale dove si possano incontrare la nostra curiosità, la nostra voglia di sapere e soprattutto una ricerca comune di verità. Massimo Mazzucco, buonanotte!
Buona giornata a tutti voi.
Ciao, ciao, ciao.